Buongiorno a tutti e bentrovati. Purtroppo stamattina non ho l'orologio, per cui vi avviso che dovrete avvisarmi quando ho passato la prima ora. Magari faccio una pausa. Nelle occasioni precedenti abbiamo visto, riguardo agli avvenimenti che la scrittura ci racconta, che precederanno la grande tribolazione, abbiamo visto già i primi tre, che sono eventi già avvenuti. Oggi cercheremo di vedere insieme uno dei primi eventi, invece, che deve ancora avvenire e che sarà anche precedente alla grande tribolazione. Prima di andare avanti, però, permettetemi di sottolineare un piccolo concetto, che l'ordine con cui esporrò gli eventi che devono ancora avvenire non è un ordine cronologico, cioè la sequenza di eventi che vi racconterò non è per forza la sequenza con cui si verificheranno, perché questo non lo possiamo sapere in questo momento. Dobbiamo anche dire che questi eventi potrebbero accadere in successione, o alcuni di questi potrebbero accadere in periodi molto brevi o addirittura immediatamente uno dopo l'altro o addirittura insieme, contestualmente. Teniamo presente che gli eventi che abbiamo visto verificati fino ad ora si sono verificati nel corso di anni e di secoli, ma ci sono eventi profetici che possono accadere in maniera molto tumultuosa e quindi in modo molto veloce, come ci ricorda il profeta Isaia al capitolo 60, al versetto 22, dove dice che quando sarà il momento, io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. E questo ci deve far riflettere sul fatto che ci sono anche tra di noi persone che prendono tempo per decidere la conversione, perché pensano che ci sia del tempo per poter fare questo passo. Però è importante ricordare che il Signore potrebbe tornare anche durante la mia predicazione, quindi per quello dicevo, spero di finire presto, perché magari torna prima. Allora, quali sono questi eventi che devono ancora avvenire? Gli eventi che vedete elencati sono sei eventi. Il primo è la ricostruzione del Tempio, quindi sarà costruito il terzo Tempio, ci sarà un'invasione di Israele dal nord, ci sarà un governo unico mondiale e 10 regni, ci sarà l'ascesa dell'Anticristo, ci sarà il periodo di falsa pace e sicurezza e il patto dei 7 anni. Poi man mano li vedremo in maniera più chiara. Ci sono anche altri eventi che devono accadere, però non li riporto in questo elenco perché sono eventi che riguardano i credenti, sono eventi di natura spirituale, quindi quegli eventi che abbiamo visto in quell'altro elenco sono eventi che chiunque sulla terra potrà osservare. Questi eventi invece sono osservabili probabilmente solo da chi ha creduto e sono il ritorno di Elia, il rapimento della Chiesa e gli eventi in cielo, quando l'agnello prenderà in mano il libro, il rotolo suggellato. Ovviamente questi eventi in cielo non saranno visibili sulla terra. Quindi il primo di questi eventi che andremo ad analizzare oggi è quello della costruzione del terzo tempio. Prima di analizzare però le profezie su questo evento, è bene che ripercorriamo brevemente la storia che è già successa riguardo al Tempio che Israele ha costruito. Ripercorrere la storia ci permetterà di capire meglio un po' quello che deve accadere a breve. Prima di tutto, la posizione del Tempio. La posizione dove il Tempio era e dove sarà ricostruito è una posizione molto precisa fin dall'inizio dei tempi. Quindi tutte le volte che è stato costruito il Tempio è stato costruito esattamente in un punto preciso. Il punto preciso determinato da quella storia che leggiamo in questi versetti. Dobbiamo ricordare che la peste colpì il popolo di Israele perché era un giudizio di Dio sul popolo, perché il re Davide aveva fatto un censimento che Dio non aveva chiesto. E allora il re Davide, per ringraziare Dio che aveva risparmiato Gerusalemme da questo giudizio, costruì un altare, e questo altare lo costruì in cima al monte Moria. Per costruire questo altare comprò un terreno da un certo Ornan il Gebuseo. Questo terreno venne pagato 600 sicli d'oro, il valore di oro sono circa 9,8 kg, per cui circa 830.000 euro attuali, col valore dell'oro attuale. Quindi il terreno dove oggi c'è la moschea e dove c'è il tempio è un terreno che ha avuto un valore, è stato pagato, e quindi aveva anche un padrone. Ornan usava quel terreno per battere, era un piazzale dove batteva il grano. La tradizione ebraica dice che in quel posto, in quel punto, è il posto dove Abramo doveva sacrificare suo figlio Isacco. Alcune tradizioni rabbiniche, anche più antiche, dicono che da quel punto è stato creato Adamo. Quindi Dio, quando ha creato Adamo dalla terra, l'ha creato proprio in quel punto. Ma come leggiamo in questi versetti, Davide in quell'occasione comprò quel terreno sul monte Moria e costruì in quel luogo un altare al Signore, dove offrì sacrifici e olocausti di riconoscenza. Invocò il Signore, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. E poi c'è il versetto successivo, in Prima Cronache 22, versetto 1, dove dice che Davide disse: qui sarà la casa di Dio, del Signore, qui sarà l'altare degli olocausti per Israele. Per cui esattamente in quel punto dove Davide in quell'occasione offrì questi sacrifici e costruì l'altare, è il punto dove doveva essere costruito l'altare che poi vedremo nel tempio che costruì suo figlio Salomone. Quindi da questi passi osserviamo che è stato proprio il re Davide che ha stabilito e designato il luogo che da quel momento in poi sarebbe stato l'altare per le offerte. Da quel momento e per sempre. La posizione dell'altare, quindi, è una posizione estremamente precisa nello spazio ed è stata stabilita in quella precisa occasione. L'altare costruito dal re Davide, quindi, è stato usato dal re Salomone come posizione per costruire l'altare del Tempio. Quando Davide prese Gerusalemme, si stabilì nella fortezza e costituì Gerusalemme la capitale del regno. Suo figlio Salomone iniziò le opere di costruzione del Tempio, del primo Tempio, nel quarto anno del suo regno. Lo consacrò nell'undicesimo anno, come leggiamo in Prima Re 6, 37 e 38, e quindi vale a dire intorno al 960 avanti Cristo completò la costruzione del primo Tempio. Per costruire il primo Tempio impiegò soltanto 7 anni. La costruzione del primo Tempio, che gli ebrei chiamano Bet HaMikdash, da parte di re Salomone, si concluse quindi nell'anno 2935 del calendario ebraico. Gli ebrei hanno un calendario in cui contano gli anni dalla creazione di Adamo in poi. Quindi l'anno in cui è stato costruito era il 2935. Re Salomone, quando costruì il Tempio, venne anche avvertito attraverso diversi profeti che se non avesse seguito fedelmente insieme al suo popolo le leggi dell'Eterno e avesse deviato dalla strada maestra, il Tempio sarebbe stato distrutto. E la storia dei secoli seguenti ci ha mostrato quanto queste profezie si sono dimostrate vere. In Prima Re, capitolo 11, versetti da 5 a 7, ci dicono che Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. Questo ha avuto delle conseguenze. Nel 587 a.C. Nabucodonosor con il suo esercito rase al suolo la città, compreso il Tempio, e deportò la maggior parte della popolazione a Babilonia. Esattamente 70 anni dopo questa distruzione, grazie a un editto emanato dall'imperatore Ciro, fu permessa la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, nonché del Tempio, grazie all'impegno di Esdra e di Neemia, come conosciamo. Iniziarono quindi i lavori di riedificazione del secondo Tempio e fu terminata la ricostruzione il 12 marzo del 515 a.C. Dopo questa ricostruzione, il 21 novembre del 164 a.C. il Tempio è stato riconsacrato perché il Tempio, il secondo Tempio, era stato profanato da Antioco Epifane, che aveva messo nel luogo santissimo una statua di un dio greco e aveva offerto sull'altare dei sacrifici con il maiale, che è un animale per gli ebrei impuro, per cui aveva assolutamente creato un abominio per quello che era la santità di quel luogo, per cui è stato riconsacrato. Infine, Erode nel 37 a.C., dopo aver consolidato il suo potere e utilizzando anche metodi brutali come conosciamo dalla storia, conquistò Gerusalemme ed iniziò ad abbellirla con nuove costruzioni. Ma la più ambiziosa di tutte fu la costruzione, anzi completamento, del secondo Tempio, dove fu restaurato, ampliato, e questo ampliamento cominciò nel 20 a.C. e terminò nel 64 d.C. Quindi quando viveva Gesù, la costruzione del Tempio, della ricostruzione e l'abbellimento del Tempio era ancora in atto. Quei fatti di allora, del tempo di Erode, sono noti anche perché c'è stato un grande intreccio con la vita di Gesù che conosciamo dal Vangelo. E queste cose precipitarono subito dopo la morte di Gesù. Nel 70 d.C. sappiamo bene che l'imperatore Tito conquistò Gerusalemme, rase al suolo Gerusalemme, il Tempio, e deportò la popolazione israelita. E tutto questo, come ci viene ricordato in Matteo 24, versetti 1 e 2, sono cose che si sono verificate a seguito della profezia che proprio Gesù ha fatto sul Tempio, dicendo: le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità che non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Anche questa è una profezia perfettamente verificata. Dopo la distruzione del Tempio c'è stato il periodo in cui l'Islam si è diffuso ed espanso, finché è arrivato anche a Gerusalemme nel 638 d.C., 6 anni dopo la morte di Maometto, le cose si sono complicate, perché furono costruite esattamente sul piazzale dove c'era il Tempio due moschee, la Cupola della Roccia e la Moschea di Al-Aqsa. In questa immagine vedete molto bene, vediamo se riesco a fare, questo spiazzale rosso è tutto lo spazio occupato dal Tempio di Erode. La parte verde è lo spazio occupato al tempo del Tempio di Salomone. Questa è la Cupola della Roccia e questa è la Moschea di Al-Aqsa. Come vedete, sono tutte e due all'interno degli spazi che sarebbero dovuti essere occupati dal Tempio. In questa immagine sotto vedete dove dovrebbe essere posizionato il Tempio nuovo e dove era anticamente posizionato il Tempio di Salomone e quello di Erode, dove si vede benissimo anche il Tempio vero e proprio, perché questo è il cortile dei sacrifici e il cortile delle donne. Questo piccolino qui è il luogo santissimo, che si trova esattamente dove adesso c'è la cupola dorata, perché sopra, sotto la cupola dorata c'è una roccia, che è la roccia dove Abramo avrebbe offerto suo figlio Isacco. E questo corrisponde anche nella tradizione islamica, ma non solo. Queste moschee sono state costruite perché i musulmani dicono che da questo luogo Maometto è stato assunto in cielo, per cui un luogo estremamente sacro anche per i musulmani, anzi penso che sia il terzo luogo più sacro per, correggimi se sbaglio, non lo sai. A questo punto chiediamoci perché questo terzo tempio, che è così importante per gli ebrei, è un evento profetico così importante anche per noi cristiani. Leggiamo insieme alcuni passi che ci chiariscono meglio alcune cose. Daniele, il capitolo 9, il versetto 27, ci dice: egli stabilirà un patto con molti. Egli è riferito all'anticristo. Per una settimana, in mezzo alla settimana, farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Un altro passo ci dice in Matteo 24, versetto 15: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, e qui sta dicendo che si verificherà di nuovo una profanazione del Tempio da parte probabilmente dell'Anticristo, che farà qualcosa di abominevole agli occhi della popolazione e del Signore. Un altro passaggio, in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 3 e 4, dice, e qui parla riguardo al tempo del ritorno di Gesù: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E qui quindi descrive meglio in cosa consisterà questa profanazione che ci sarà nel versetto che abbiamo letto precedente. Infine, Apocalisse, il capitolo 11, versetti 1 e 2, dice così: poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare, e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del Tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Quindi, in questo caso, ci sta dicendo che ci sarà questo Tempio, e la parte esterna del Tempio, come succedeva ai tempi anche di Gesù, poteva essere frequentata anche da persone non ebree. E questa possibilità di frequentazione sarà permessa per 42 mesi, che è un periodo che è la metà della tribolazione, che durerà in tutto 7 anni. Gli studiosi biblici si concentrano su due opzioni, quindi. O il Tempio sarà ricostruito prima della tribolazione, oppure il Tempio sarà ricostruito durante la prima metà della tribolazione, per via del fatto che per 42 mesi potrà essere frequentato. Tutti e quattro i brani che abbiamo letto descrivono eventi che avverranno in relazione al tempio ebraico, che quindi ci dovrà per forza essere. In ognuno di questi passaggi vengono descritti degli eventi che avvengono circa a metà della tribolazione. Ma quello che dobbiamo osservare con attenzione è il fatto che, arrivati a metà della tribolazione, quindi dopo i primi 3 anni e mezzo, il Tempio non solo dovrà essere già costruito, perché abbiamo detto cesserà sacrificio offerta, quindi sarà già costruito e sarà già funzionale per quello che deve fare, quindi per i rituali ebraici che saranno ricostituiti. Quindi, per essere funzionale già in quel periodo, dovrebbe essere costruito prima dell'inizio della grande tribolazione. Non si può essere dogmatici nel dichiarare con assoluta certezza il momento in cui sarà ricostruito, ma personalmente sono propenso a pensare che sarà costruito prima dell'inizio della tribolazione. Ovviamente, fratelli e sorelle, non appena il Tempio sarà ricostruito, sarà nuovamente istituito il rituale sacrificale del modello levitico, quindi con tutto quello che era la legge dell'Antico Testamento che aveva costituito al tempo di Mosè. La costruzione di questo Tempio, quindi, non solo segna un momento nel tempo molto importante perché ci permette di avere un orologio su eventi che succederanno dopo, ma sarà anche un segnale importante per noi cristiani, perché segna l'avvio di nuovi giudizi sul popolo ebraico, come leggiamo in questo passaggio. È un po' piccolo, forse non si legge, ve lo leggo io. In Isaia 66, versetti da 1 a 6, dice queste parole. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello è come se accoppasse un cane, chi presenta un'offerta come se offrisse sangue di porco, chi fa un profumo d'incenso come se benedicesse un idolo, come costoro hanno scelto le proprie vie e prendono piacere nelle loro abominazioni, così sceglierò io la loro sventura e farò piombare loro addosso ciò che temono, perché io ho chiamato e nessuno ha risposto. Ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati. Uno strepito esce dalla città, un clamore viene dal Tempio, e la voce del Signore che dà la retribuzione ai suoi nemici. Isaia in questo passo parla di una casa o di un Tempio costruiti per Dio, ma una casa o un Tempio che Dio non ha chiesto e non ha voluto. Quindi non può sicuramente riferirsi né al primo Tempio né al secondo Tempio invece che erano stati indicati per la costruzione proprio da parte di Dio. Ovviamente non si riferisce neanche al Tempio millenario. Questo Tempio millenario sarà costruito direttamente dal Messia. L'unico Tempio a cui ci si può riferire quindi è proprio il terzo Tempio, che è il Tempio della Tribolazione. Il brano che abbiamo letto afferma che Dio vuole che il popolo di Israele torni a Lui nella fede, e non per costruirgli una casa e offrirgli dei sacrifici vuoti di significato. Il fatto stesso che costruiranno questo Tempio dimostra non solo la loro indisponibilità all'ascolto, l'ascolto della parola di Dio, ma in questo brano Isaia usa anche delle parole di incoraggiamento per quella parte degli ebrei fedeli che non parteciperanno alla ricostruzione del Tempio. Infatti dice: ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. Quindi sono quella parte di fedeli ebrei che hanno creduto in Gesù e che cercheranno di fare la sua volontà, certamente non nella ricostruzione del Tempio. Esisterà quindi un residuo fedele che non parteciperà a questo evento, e il fatto che ci siano credenti ebrei in quel momento mi fa pensare che questa costruzione avverrà prima della grande tribolazione. E siccome anche i credenti ebrei saranno rapiti prima della tribolazione, e questo lo vedremo in una delle prossime occasioni. Come abbiamo accennato l'ultima volta, la guerra dei sei giorni, che Israele ha combattuto contro un'alleanza di nemici, ha gettato le basi per l'adempimento di questa profezia, quindi nel 1967. Fino a quel momento l'area del Tempio era sotto il pieno controllo arabo. Durante la guerra dei sei giorni, quell'area del Tempio è passata sotto il controllo ebraico. In questa foto si vede, questo è un rabbino che ha partecipato in prima persona alla guerra, quindi ha combattuto in prima persona proprio per riconquistare quel luogo. Come vedete, in mano ha il rotolo della Torah. E come vedete in quest'altra foto, quel rotolo è stato nascosto all'interno delle mura del pianto. È stato poi murato perché per rimanere nascosto, altrimenti sarebbe potuto forse essere danneggiato o rubato. Quindi quella Torah messa nel muro per loro ha un significato di santificazione di quel luogo quando ancora non c'è un luogo santo. Quindi è stato l'inizio di una serie di eventi che porteranno alla ricostruzione. Israele potrebbe, se volesse, in qualunque momento cominciare la costruzione di questo tempio, ma questa scelta richiede che per costruire il tempio non ci possono essere quegli altri edifici che in questo momento ci sono, quindi la moschea di Al-Aqsa e la moschea della cupola d'oro, non possono essere in quel luogo. In realtà, in rete ci sono discussioni di fior di ingegneri e architetti che dicono che sulla spianata del Tempio c'è tutto lo spazio per costruirci anche il Tempio, praticamente da questo lato rispetto alla moschea o addirittura in mezzo tra le due moschee. Il problema però non è lo spazio, il problema è che la santità di un luogo esclude la santità dell'altro, per dirla come va detta, nel senso che i musulmani non permetterebbero che il luogo santo degli ebrei conviva con il luogo santo per la loro religione. Altri studiosi di questo evento pensano che sarà un terremoto a fare piazza pulita. La zona dove esiste adesso il tempio e le moschee è una zona molto sismica e ci sono già stati altri eventi sismici che hanno raso al suolo le costruzioni in quella zona, per cui molti pensano che sarà un terremoto a fare piazza pulita. Ma anche fosse così, il fatto che un terremoto distrugga le moschee non vuol dire che gli ebrei si sentirebbero così tranquilli nel ricostruire il tempio, dove i musulmani dicono che è uno spazio che gli appartiene. In ogni caso, qualsiasi sia l'evento che avvierà la ricostruzione del tempio, aspetta che vado avanti, questo evento comporterà grandi proteste. Quando si è incominciato a parlare semplicemente della ricostruzione, questo quotidiano che è il Manifesto, un quotidiano comunista, ha cominciato a uscire con articoli dicendo: il Terzo Tempio preme sulle moschee di Gerusalemme. All'Istituto per il Tempio progetta una ricostruzione dell'edificio più sacro dell'ebraismo, dove da 1300 anni è situata la cupola della roccia islamica. Quelle che erano le idee bizzarre di pochi ora sono sostenute anche da ministri e deputati. Crescono le proteste palestinesi e si rischia un'escalation di scontri. Già da allora le sinistre di varia estrazione pendevano le difese del popolo palestinese, per cui qualsiasi anche idea di qualcosa che andasse contro i palestinesi suscitava proteste. Sicuramente l'inizio o il pensiero di questo tipo di ricostruzione creerà disagi, creerà proteste, probabilmente anche attacchi militari da potenze ostili, come stiamo vedendo anche in questo periodo. Personalmente sono convinto che l'inizio della ricostruzione del Tempio, o forse la costruzione completa del Tempio, sarà una delle motivazioni che scatenerà l'attacco, l'invasione dal nord. Quindi il secondo evento che abbiamo visto nella lista potrebbe essere scatenato proprio da questa provocazione. Oggi, mentre vi sto parlando in questo momento, tutto è pronto per la ricostruzione. Dalle pietre agli arredi, ai sacerdoti. Vedete in questa foto? Questi sono dei ebrei ortodossi, questi sono bambini che fanno le scuole per la religione ebraica e hanno un modello in scala del Tempio posizionato proprio in vista del posto dove andrebbe ricostruito. Per cui questi bambini, queste persone crescono visualizzando quello che dovrà essere da qui a breve. Questa è una dichiarazione che ci dice qualcosa su cosa pensa la Chiesa Cattolica riguardo alla ricostruzione del Tempio. Questa dichiarazione è stata di Giovanni Paolo II, dove in udienza generale nel 2003 disse: nei confronti del popolo eletto, la misericordia divina si manifesterà con la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Ricostruito il Tempio di Gerusalemme, segno della parola e della presenza divina, risplenderà di una luce planetaria che squarcerà le tenebre, così che possano mettersi in marcia nazioni numerose. Dice una serie di inesattezze, se non altro, però da un certo punto di vista è profetico, perché dicendo che si metteranno in marcia nazioni numerose, dal mio punto di vista sì, si metteranno in marcia nazioni numerose, ma non per andare a pregare, ma probabilmente per attaccare ancora una volta il popolo Israele. Qui vediamo più recentemente anche Papa Francesco ha fatto visita al Muro del Pianto e gli è stato mostrato il modellino del nuovo Tempio. Da questo punto di vista neanche questo Papa si è opposto a questo progetto. Quindi la Chiesa Cattolica, potremmo dire, che in qualche modo appoggia questo progetto. Qui vediamo uno che potrebbe essere un nemico di Israele, Putin. Queste foto sono di qualche anno fa, sono un po' scure, forse non si vedono bene, ma anche a Putin sono stati mostrati i modellini del Tempio, come vedete, vicini alla moschea. Putin è amico dei nemici di Israele, cioè appoggia l'Iran, ha appoggiato la Siria, appoggia tutte le fazioni arabe che fanno la guerra a Israele. Per cui sulla carta la Russia è un nemico, però in questo caso, come vedete, lo vediamo tra gli amici. Qui si vede meglio, nella foto di prima fanno vedere a Putin dove viene posizionato il modellino del Tempio, esattamente dove prima, nella foto di prima, c'era il modellino della moschea. Poi ci sono gli amici, ho messo amici col punto interrogativo, qui siamo nel 2017, quindi al precedente mandato di Trump, perché quelli che apparentemente ti fanno dei favori probabilmente a volte non te li stanno facendo veramente. Comunque Trump è tra gli amici, tra quelli che appoggiano in maniera molto evidente questa ricostruzione. Qui dice, nel titolo dell'articolo, l'ho tradotto, Trump accelera l'arrivo del Messia? Ebrei ed evangelici lo pensano. Sappiamo che il voto di Trump è molto vicino agli evangelici americani. Il problema è che gli evangelici pensano che arriverà il Messia perché ci sarà il ritorno di Cristo. Gli ebrei pensano che verrà il Messia che ancora aspettano. E le due cose ovviamente non coincidono. In quell'occasione è stata coniata anche una moneta che vedete qui, c'è la faccia di Trump e la faccia del rabbino che lo ha accompagnato, e in altre due monete ci sono anche delle frasi. Qui dice, e mi ha incaricato di costruirgli una casa in Gerusalemme. Non sappiamo se gliel'ha incaricato il rabbino o qualcuno dall'alto. Nell'altra faccia della moneta dice, riporta un versetto di Isaia, capitolo 60, versetti 7-8, dove dice: saliranno sul mio altare come offerta gradita e io onorerò la mia casa gloriosa. Chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombe verso le loro colombaie? Qui in questa parte della moneta dice, riporta come colombe verso le loro colombaie. Quindi dice praticamente che il ritorno alla costruzione del Tempio è come le colombe che tornano al loro nido. Ancora ci sono anche le organizzazioni massoniche che aspirano alla ricostruzione del Tempio e dicono, questo lo dice un massone di 33° grado di nome Baphometto, che ha dichiarato: il nostro compito è ricostruire il Tempio di Gerusalemme e individualmente ricostruire il Tempio interiore. Sembra quasi una frase evangelica da un certo punto di vista. Quindi anche persone o organizzazioni apparentemente lontane dalla religione dichiarano che vogliono la ricostruzione di questo Tempio. Questa foto è molto recente, è del 6 agosto del 24, questi sono soldati israeliani impiegati nei combattimenti di Gaza che mostrano una bandiera dove dice Terzo Tempio, quindi pubblicizzano la ricostruzione del Tempio. E non è detto che questa guerra a Gaza e questa guerra con la Siria, il Libano, eccetera, non siano preparativi per fare piazza pulita dei nemici prima di poter procedere con più tranquillità a fare questo progetto. Questa è una dichiarazione di un rabbino capo. Dice: la ricostruzione del Tempio è essenziale per risolvere sia i problemi globali che quelli ebraici. La ricostruzione del Tempio è la chiave. Per cui, secondo questo rabbino, ricostruire il Tempio permetterà di risolvere non solo i problemi degli ebrei, ma i problemi a livello mondiale. Quest'altro rabbino, che si chiama Yaakov Eman, che è il presidente del Movimento per la Ricostruzione del Tempio, dice: il popolo di Dio sta tornando alle loro radici, mentre i non ebrei del mondo stanno realizzando l'autenticità della nostra pretesa sul monte del Tempio, il nostro diritto di costruire un tempio ebraico come casa di preghiera per tutti i popoli. E qui ci viene alla mente il discorso che le nazioni calpesteranno il tempio per 42 mesi, perché questo sarà un tempio dove tutti i popoli potranno frequentare, secondo quello che stanno dicendo. Qui vi mostro le foto di alcuni oggetti che sono visibili da chiunque vada a vedere il Museo del Tempio che si trova a Gerusalemme. Questa è la vasca per le abluzioni per i sacerdoti che fanno il servizio. Questa è la menorah d'oro. Queste sono le coppe per riempire d'olio il candelabro. Questo sono il servizio per la pulizia delle coppe del candelabro, e qui c'è l'arca dell'alleanza ricostruita esattamente, o almeno in linea con quella che era il modello dell'arca dell'alleanza vecchia. Quindi tutto è pronto. La fondazione del Tempio, quindi la fondazione che si sta occupando di portare avanti questo progetto, ha dichiarato che grazie ad approfonditi studi sul DNA sono riusciti a rintracciare con certezza la discendenza diretta maschile di Aronne, ovvero gli unici individui sicuramente in grado di poter esercitare le funzioni sacerdotali. La tribù di Levi, oggi come oggi, è l'unica tribù della quale si è rimasta una traccia certa. Se voi chiedete a un ebreo qualsiasi qual è la sua tribù di discendenza, molti non lo sanno, ma se chiedete a un levita, un ebreo della tribù di Levi, sa con certezza che lui viene da quella tribù, anche perché i leviti spesso hanno nel loro cognome la loro origine. Tutti gli ebrei che hanno un cognome Levi Levi, Levin, Levine, Leventhal, Cohen, Cohen vuol dire sacerdote, sono cognomi che segnano la discendenza dalla tribù di Levi. Un'altra cosa molto importante per questi Leviti è la ricerca della vacca rossa. In Numeri 19, una delle leggi che era stata data per il sacerdozio è questa. Dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè ed Aronne dicendo: questo è lo statuto della legge che l'Eterno ha comandato, dicendo: di ai figli di Israele che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e su cui non è mai stato posto alcun giogo. Questa giovenca, queste mucche di questo colore, fino a qualche anno fa non esistevano, sono state selezionate apposta, cioè non esistevano più. Esistevano solo in Israele finché c'è stato il sacerdozio ebraico, perché le selezionavano apposta per quel servizio. Adesso sono state selezionate in Texas e ne hanno prodotte una decina che sono state poi portate in Israele e sono sotto attenta osservazione continua da parte di chi se ne occupa, perché se anche hanno un pelo, un solo pelo bianco, le ritengono non adatte a quel servizio. Il servizio per cui sono state selezionate è questo. Questa è una foto, cioè un'immagine ricostruita del tempio ai tempi di Erode, che mostra questa vacca a cosa serve. Questa vacca serve a essere sacrificata sopra il monte degli ulivi, con la faccia dell'animale rivolta verso l'ingresso del tempio, cioè il sacerdote e la vacca devono guardare l'ingresso del tempio nel momento in cui la vacca viene scannata per essere sacrificata. Poi viene completamente bruciata e le ceneri vengono usate per purificare l'acqua. L'acqua che serve sia per consacrare il tempio, sia per purificare i sacerdoti che devono fare il servizio. In tutta la storia dei secoli sono state sacrificate in tutto 9 vacche. Le profezie rabbiniche, non profezie bibliche, dicono che il sacrificio della 10ª vacca, che è quella che dovrebbe essere sacrificata quando sarà consacrato il nuovo tempio, sarà il sacrificio che segnerà l'avvento del Messia. Cioè, dicono, quando sarà sacrificata la 10ª vacca è il momento in cui il loro Messia dovrebbe manifestarsi. E probabilmente sarà l'Anticristo quel Messia. Negli ultimi anni, anzi negli ultimi 30 anni, adesso parte, l'Istituto del Tempio ha lavorato per modellare tutti quegli elementi che abbiamo visto. Mancava solo la vacca rossa perfetta che adesso c'è. Quindi al tempio della comparsa di questa vacca, anzi dal tempio del sacrificio, ci sarà l'avvento di un personaggio, secondo le profezie rabbiniche. Se parte il video vi mostro, se metti anche l'audio. Questo video è un video che hanno preparato la fondazione del tempio per fare crowdfunding, cioè per cercare gente che finanzia il progetto. Ne hanno fatti tantissimi e questo è uno di quelli che ha raccolto più fondi. Stava leggendo di un attacco da parte dell'Iran. I bambini da noi fanno i castelli nella sabbia, da loro fanno il tempio. Beh, questo video è il video che ha raccolto più fondi per questo progetto. C'è un altro video invece che mostra il dettaglio del progetto del tempio. c'è proprio un rendering di quello che sarà il tempio. Dura 2 minuti, se avete voglia di guardare. È tutto pubblico, è tutto su internet, quindi se volete c'è il mondo. Questo è il, sono i colori e la forma che dovrebbe avere questo nuovo tempio. Fa vedere com'era il tempio di Erode, la ricostruzione, per mostrare la differenza rispetto a quello che faranno. Adesso entrano nel luogo santo, che è tutto rivestito d'oro. Questa è la cortina del tempio che sarà, che separa il luogo santo dal luogo santissimo. Le tavole della dei panni di presentazione. La menorah, che sono gli oggetti che abbiamo visto prima nella tutto pronto. Questo rabbino dice: perché il Messia dei cristiani non è il nostro Messia? Lui dice: perché il vero Messia che ora viene porterà la pace mondiale. Vi dice qualcosa questa frase? Prima Tessalonicesi 5, versetto 3 dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Questo vi fa capire, fratelli e sorelle, quanto un progetto che può sembrare buono, positivo, che porta pace e serenità tra i popoli, alla fine sarà la pietra tombale proprio su tutti questi progetti. L'ho detto all'inizio, lo ridico adesso. I tempi non sono i nostri. Noi non sappiamo quanto tempo rimane tra adesso è il momento in cui ci sarà il Tempio e tra il Tempio e il momento in cui avverrà il ritorno del Signore o il momento in cui la Chiesa sarà rapita. Ma per chi non è sicuro di partecipare a quell'evento del rapimento, il momento è adesso. Ci sarebbe un altro video che vorrei mostrarvi, però mi rendo conto che mi togliete il saluto. È un... dura 15 minuti, lo lascio in regia per chi lo vuole prendere a disposizione. È un video dove racconta la storia di Netanyahu, i suoi rapporti con i rabbini e il progetto finale che lui ha in mente, anche se lo nega in maniera assoluta. Il video è in inglese, per cui chi capisce l'inglese potrà ascoltarlo meglio, insomma. Però vi fa capire meglio quello che sta succedendo adesso in Israele con queste guerre, questi passaggi e soprattutto con il fatto che questo personaggio che è apparentemente cattivo in effetti un po' lo è, ma fa parte di un progetto, fa parte di una scelta strategica che deve essere per forza così. Vi ringrazio per l'ascolto, scusate se sono stato un po' lungo. Amen.